Spirito Santo. Avete un canto? Un altro canto? Gesù Cristo.
Gloria a Gesù Cristo.
Accomodate. Alleluia, Spirito Santo. Ecco, il miracolo, qual è il miracolo? Il sovrannaturale. Il miracolo è qualcosa di sovrannaturale che tocca e vince quelle che sono le leggi della natura, le leggi fisiche, le leggi della chimica. Vai al versetto 1 del 36. Io c'ho un monitor qua ora. Che bello, una scrittura grande così. L'iniquità, Salmo 36. Ho predicato su questo Salmo questa mattina. Dio manda la sua parola, il suo consiglio, attraverso suo Figlio. E lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Ed egli ci vuole dare il consiglio della parola. Io ho bisogno del consiglio della parola. Non so voi, ma è un bisogno. È un bisogno dell'anima nostra, perché la parola, dice la scrittura, è una lampada al nostro piede che ci illumina. Una lampada che cosa fa? Ci illumina man mano che noi camminiamo. Ci illumina affinché noi non inciampiamo. Scritto così, consideriamo quando è stato scritto una lampada. Allora c'erano le lampade, la lampada accesa che illuminava il cammino. E la sua parola è una lampada che ci illumina. Senza la sua parola, noi, dice, siamo senza la lampada, camminiamo, dice, a tastoni, e possiamo camminare tentando la via, cercando una via secondo il proprio indirizzo, ma egli è la vera via è Gesù Cristo. Perché la vera via? Perché tutto quello che egli ci ha promesso, tutte le promesse di Dio, che sono racchiuse in Gesù Cristo, quando noi le chiediamo nel suo nome, egli ce le fa ottenere. Ora, le promesse del Signore, le promesse che troviamo racchiuse nelle scritture, che sono per noi, nessun uomo le può compiere. Un uomo potrebbe scrivere cose bellissime, frasi, pensieri, ma la promessa è un'altra cosa, il compimento della parola è un'altra cosa. E solo Gesù, solo Dio stesso può compiere la sua parola. E io dico, Signore, questa sera parla al nostro cuore, guidaci tu. Noi abbiamo bisogno della tua guida, Egli è la guida. Questa mattina io aprendo la scrittura, così, non è che sempre, però ho visto subito che il Signore ci ha dato e ci sta dando un indirizzo quest'oggi, che vorrei considerare anche questa sera, perché è molto importante. Il Salmo 36, che è un salmo specifico dove il Signore ci guida nelle cose dello Spirito, perché gli elementi dello Spirito sono le cose misteriose di questo tempo, chiuse, racchiuse, che Dio rivela ai Suoi figli. Dice: l'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore, non c'è timore di Dio davanti ai suoi occhi. Esso lo lusinga con la sua impietà, non sarà scoperta né presa in odio. Le parole della sua bocca sono iniquità e frode. Egli ha cessato d'essere savio e di fare il bene. Egli medita iniquità sopra il suo letto, si tiene nella via che non buona, non abborre il male. Lode Gesù Cristo. E questi primi versetti che ci parlano dell'iniquità, quello che colpisce gli uomini in questo tempo, c'è un virus che possiamo dire l'influenza, colpisce il fisico dell'uomo, lo debilita. Noi sentiamo parlare del vaccino, sia alla ricerca del vaccino anti-influenzale contro l'influenza. In questo salmo possiamo considerare in parallelo un virus, quello dello spirito, che vuole toccare, che è letale. Questo è un virus letale dello spirito, che uccide dentro l'uomo. L'iniquità, e l'iniquità è il principio del peccato. In Giovanni troviamo scritto che Egli ci perdona tutti i peccati. Egli è venuto, quando noi lo riconosciamo avviene un fatto: riconoscere Gesù, che Egli ci perdona tutti i peccati, e nessun uomo può perdonare i peccati a un altro uomo. Solo Gesù Cristo lo può fare, perché Egli ha compiuto questo sacrificio perfetto, l'opera della croce. Egli ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue, e per la legge il sacrificio dell'agnello, sacrificio del primogenito, del gregge, dell'agnello senza macchia, che si sacrificava una volta l'anno per il perdono e la purificazione dei peccati, così stabilito da Dio nella legge data a Mosè. Egli ha compiuto con Gesù la legge perfetta, perché il sacrificio di Gesù Cristo, per noi che siamo sulla terra ma anche nel cielo, dice, quindi Egli ha purificato le cose sulla terra e le cose nel cielo. e nessun sangue, dice, di becchi o di altro poteva fare ciò, solo il sangue di Gesù Cristo, il sangue di Dio che è stato versato sulla terra, opera sulla terra e nel cielo. Dice che ha purificato anche le cose celesti, cioè Gesù Cristo, iniziando il nuovo patto, ha iniziato un patto perfetto, purificando tutto nel suo nome. Quindi egli è il Dio del cielo e della terra, ha purificato le cose del cielo e le cose della terra, tutto nel suo nome, l'ha compiuto nel suo nome. Gesù è il compitore del vecchio patto. Dio ha stabilito un patto con l'uomo inizialmente. Dio manda la promessa con Abramo, promette ad Abramo. Quelle promesse di Abramo, dice che sono per noi, ancora oggi, quelle promesse fatte ad Abramo, dice, alla tua progenie, noi oggi, che siamo progenie di Cristo, siamo anche progenie, e quelle promesse sono per noi, e noi possiamo accedere a quelle promesse, riconoscendo Gesù Cristo. È un mistero, sembra un mistero, ma Dio è venuto per rivelarci, cioè per farci conoscere qual è la verità. Gloria a Gesù Cristo. Egli ha racchiuso tutto nel suo nome, egli ha completato quell'antico patto stabilito con Mosè. Egli ha dato la legge a Mosè. Dice: questa è la legge. Se voi la metterete in pratica, io sarò il vostro Dio e farò e metterò in pratica tutte le promesse. Vi benedirò, vi sazierò, vi guarirò, sarò il vostro Dio. E gli altri popoli riconosceranno in voi che c'è un Dio, il vero Dio, c'è un solo vero Dio. Ma era un patto, dicevo oggi, che aveva qualche problema, nel senso, non era perfetto, perché nessun uomo, nella natura dell'uomo, non c'è la capacità di mettere in pratica le cose, fratelli, non c'è nell'uomo. Ed ecco che in Ezechiele egli promette lo Spirito Santo, dice: verrà il tempo che egli darà il suo Spirito. Egli dell'uomo, e tutto si compie con Gesù, l'esempio perfetto, il sacrificio perfetto. Chiude, Gesù chiude il vecchio, perfeziona quel vecchio. Noi abbiamo visto questo tempo, Dio ci sta dando, e con Gesù inizia questo nuovo patto con l'uomo. Egli è venuto per stabilire un patto con noi, un rapporto con noi, cioè Gesù è venuto per stabilire un rapporto con te, con me, personalmente, con ognuno di noi. Si generalizza, no? Quando tu parli a qualcuno personalmente, dice: sì, per tutti noi. Ma egli è venuto per avere un rapporto personale con ognuno di noi, personalmente. Con noi personalmente. E questo patto è sancito col sangue suo che è stato versato, quello sigilla questo patto. Il sigillo di questo patto è l'opera della croce. L'opera della croce è l'inizio e la fine. Cioè, riconoscendo l'opera della croce, noi entriamo, cioè quel patto, cioè noi entriamo nel patto, riconoscendo Gesù Cristo. Come dire, noi andiamo dal notaio, no? Per firmare un accordo. Oggi noi sappiamo, dico questo affinché noi capiamo i termini del rapporto. E noi, quando riconosciamo Gesù Cristo, riconosciamo l'opera della croce, che è l'inizio. Riconosciamo quel sangue che è stato versato per noi. Entriamo nell'efficacia del rapporto. Non so se sto spiegando questa sera l'efficacia di questo rapporto. Ha valore per noi quando noi lo riconosciamo. Cioè, egli ha compiuto un'opera che vale per tutti. Dice, questo è l'amore di Dio, che è un amore smisurato, che gli ha dato la sua vita per tutti noi, per tutto il mondo, dice. E quindi dice, poteva salvare? No, questo patto che gli ha stabilito, dobbiamo entrare nell'efficacia di questo patto. È una proposta, egli è venuto come una promessa, poi tu devi accettare, accettando entri nell'efficacia. Le promesse di Dio sono per te quando tu riconosci che Gesù Cristo è Dio, quando riconosci quel sangue che è stato versato. E che cosa avviene? Il patto si attiva. Quel patto è attivo per te, perché riconoscere quell'azione perfetta, riconoscere il sangue versato di Gesù Cristo, tu entri in quell'efficacia, il sangue di Gesù ti lava e ti purifica. E questo lavagro, io sto parlando di cose spirituali, perché altrimenti non possiamo intendere la sua volontà. Cioè, questo è l'inizio per poter camminare nella sua via e poter accedere, comprendere quei misteri, che un giorno erano misteri. Io ricordo sempre con grande affetto, c'era un padre domenicano che a scuola, padre Magro, può darsi qualcuno, c'era, veniva ed era di un affetto e una genuinità particolare. E poi quando ci spiegava le cose di Dio, a un certo punto arrivava e ci diceva, mistero della fede, c'era un limite, no? Ma il limite c'è, dice, mistero della fede, è come una porta invalicabile. E io mi ricordo, ero seduto ai primi banchi e lo incalzavo sempre, e gli facevo domande. E lui all'inizio aveva questo sorriso, no? Era un tipo che ogni tanto qualcuno la mollava. E io, domanda su domanda, a un certo punto, basta, mistero della fede, se no poi dice, mi avvicino, ed è rimasta questa cosa. Ogni volta che ci vedevamo, mistero della fede, avvicinate in questo mistero, perché poverino lui stesso, credo. Poi io ho scoperto, e l'abbiamo scoperto tutti noi, che quel mistero, quel velo, dice, che viene abbattuto, lo dice la scrittura, ci viene tolto in Gesù Cristo. C'è un velo, è qualcosa di invisibile, di velato. L'uomo è velato. Perché è velato? Dice, la conoscenza dell'Evangelo è velato in Gesù Cristo. Quando noi accettiamo Gesù, quel velo ci viene tolto. È un velo spirituale. Io ricordo con Demetrio parlavamo con il nostro amico, stavamo evangelizzando, avvocato, gli facevamo leggere capitolo 16 di Marco e intendeva tutto al contrario. E noi gli dicevamo, ma è italiano, segui l'italiano, segui la frase in italiano. Lui la seguiva, la leggeva e intendeva al contrario. Ricordo, al contrario. Il che abbiamo capito che c'è in Cristo, quando uno non vuole conoscere la verità, c'è un velo, niente. Dice, avranno occhi per vedere ma non vedono, orecchie per udire ma non odono, perché questo velo viene tolto in Cristo. C'è questo mistero, c'è ed è vero, esiste. Io dico, è vero che gli uomini non possono comprendere, perché è in Cristo che viene tolto il velo. E io dico, Signore, io ti ringrazio, Padre, che ci fai intendere la tua volontà, perché riconoscendo Gesù Cristo, egli toglie quel velo, quell'invisibile, che prima ci fa vedere il mistero. Quando lo toglie, è come se ti toglie delle scaglie negli occhi invisibili e tu inizi a vedere. Io mi ricordo quando ho conosciuto il Signore quella sera, la vista, non è che era la vista, è la vista del cuore che si era allargata. È come uno che ha una visione limitata e a un certo punto ha una visione. Dio, ma che è successo? Prima vedevo, ora vedo una cosa incredibile. E questo chi lo fa? Lo fa il Signore. Dice, tu vuoi vedere un miracolo. Il miracolo sei tu che credi. Il primo miracolo siamo noi che crediamo in Gesù Cristo. Siamo un miracolo perché è un fatto soprannaturale, perché abbiamo vinto le leggi della natura, dell'incredulità, perché la natura è incredula. La natura ci dà tutto per essere increduli, per credere, diciamo, in quello che vediamo. Io un tempo della mia vita credevo solo in quello che vedevo, poi il Signore ha voluto, io dico, è stata una grazia, la grazia di Dio, che se egli ti tocca, ma ti tocca se tu vuoi essere toccato, se tu sei predisposto a essere toccato da lui, perché egli è una proposta, non è uno che viene. Gesù non ha mai usato violenza sulle anime. Egli è morto sulla croce e si è proposto come vita, come via della vita. Egli non ha fatto, ha fatto violenza a se stesso, non violenza agli altri. Ha condannato tutte le violenze. Ricordate? Quando l'apostolo Pietro, ancora Simone, pieno di quella natura di Simone, quando lo vanno ad arrestare, tira la spada, taglia l'orecchio. E il Signore sana l'orecchio, rimprovera Pietro e gli dice, ma io che ho un esercito pronto, l'esercito, che uno dei nomi di Dio, uno dei nomi di Gesù Cristo dell'antico patto, sapete qual è? L'Eterno degli eserciti, cioè l'Iddio degli eserciti. Dice, a un solo mio cenno si scatenerebbe tutto il potere che c'è nel cielo e verrebbe qua sulla terra. Noto, io sono il mio comando, dice, ma tu non hai il senso delle cose di Dio, dice, è utile che questo avvenga, perché era scritto che questo fatto doveva avvenire per la nostra salvezza. Lode Gesù Cristo. Ma egli condanna la violenza. Egli non è violente. Egli si è fatto violenza sulla croce. E tutto ha compiuto lui. Tutti i sacrifici l'ha compiuto lui. Guarda che Dio meraviglioso. Che non ci chiede sacrifici. Non ci chiede di fare chissà quale percorso, fustigazione. Egli non è così che opera. Egli ha compiuto tutto per noi. Lode Gesù Cristo. Affinché noi potessimo entrare nelle sue promesse. E le sue promesse potessero essere viventi nella nostra vita. Cioè, egli ha inaugurato la via, l'opera della croce è l'inaugurazione di una nuova via che porta in cielo. Dice, hanno inaugurato un pezzo dell'autostrada. Gesù è venuto e ha inaugurato la via che porta nel cielo, in questa comunicazione tra Dio e gli uomini, che è racchiuso in un mistero velato per coloro che non credono in Gesù Cristo. Perché dice, hanno orecchi per udire ma non odono, hanno occhi per vedere ma non vedono. Ma che cosa è? Qual è il problema? È l'incredulità. L'incredulità fa venire la cecità spirituale. L'incredulità produce nello spirito cecità e sordità. Cioè ti limita. È un limite. Quando credi? Io quando ho accettato il Signore, io mi ricordo come se fosse oggi, io ho detto, Signore, ma tanto a me chi è che mi può prendere in giro? Posso sempre tornare indietro se quello che non è la verità, posso sempre tornare indietro. Io non sono più tornato indietro, devo dire la verità, che il Signore mi ha aperto, come dire, il cuore, la mente, tutto. Ho detto, io, Signore, ti ringrazio. Signore, grazie. Lode Gesù Cristo. Ho detto, io, è una grazia. E io riconosco la grazia. Io la riconosco, la grazia. Che non sono salvato per opere. Oh, ma il pastore era bravo. Niente bravo, zero bravo. È buono, zero buono. Il Signore stesso, quando gli dicono, maestro buono, perché mi dice che sono buono? Dice. Lui dice, uno solo è buono, il Signore. Lode Gesù Cristo. Cioè non c'è merito in noi, è la grazia di Dio. E che quando noi riconosciamo la grazia, egli toglie. Toglie tutti i veli, toglie i veli. E io riconosco la grazia. Vedo come il Signore toglie il velo. Ma il velo ritorna quando tu, ce lo dice questo salmo, è molto importante per noi che camminiamo in questa via, perché questa vita su questa terra è un tratto, è un cammino, è un tratto temporale. Se ognuno di noi avesse questa coscienza che è un viaggio, che noi non abbiamo la proprietà, ma perché chi conosce la scrittura lo sa che la proprietà è qualcosa che l'uomo si è inventato, diciamoci, tanto rimane tutto qua, rimane tutto qua. E infatti Dio nel giubileo, pochi sanno, ma Dio l'aveva stabilito per azzerare tutto, perché l'uomo dovesse riconoscere che tutto dipende da lui. Ogni 50 anni si azzerava tutto, tutti i contratti, tutti i rapporti, tutto si azzerava e si ritornava al Signore, perché tutto è di Dio. E tutti dovevano riconoscere la sua grazia che Dio ha dato all'uomo. Non è che l'uomo che dà a Dio, Dio ha dato all'uomo. Lode Gesù Cristo. Noi pensiamo, perché abbiamo la cultura di questi tempi, io dico la cultura, perché magari fossimo in un altro paese la cultura sarebbe diversa, ma noi che viviamo in Italia abbiamo questa cultura della proprietà di questo. Alla fine qualcosa che rimane in questo tempo. Ma quello che noi, dice, ci possiamo portare per sempre, ce lo dice, c'è una cosa che noi ci possiamo portare per sempre, sono quelle opere in conto di giustizia, quel conto corrente invisibile, spirituale, quel conto di giustizia, che non è fatto di euro, non è fatto di dollari, non è fatto di yen, si chiama conto di giustizia. Lo dice il Signore quando parla di Abramo, dice: questo gli viene messo in conto di giustizia. Ci viene messo in conto di giustizia, cioè le opere che noi compiamo in Lui vengono, come dire, accantonate e ricordate, annotate in un conto. Le opere fatte in Lui, il conto di giustizia. E noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Quando incontreremo il Signore, Gesù, quello che apre il conto e comincia. Non è l'accusatore, che l'accusatore dice: tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, ricordi? Tu magari non ti ricordi, ma non ti ricordi che mi hai calpestato il piede? Perdone, ma non mi ricordo. Io più che chiedere perdono, che posso fare? Per quel piede pestato posso tornare indietro? Non possiamo rivivere il passato, possiamo chiedere il perdono, però, per ripristinare le cose passate. E il Signore prenderà le opere, dice: abbiamo un avvocato presso il Padre, ed egli parlerà di noi e dirà le cose buone che abbiamo fatto, non ricordate, quello sarà il nostro tesoro nel cielo. Gloria a Gesù Cristo. Ecco, dice: ma è vero, è una cosa vera, fratelli. Come è vero che tocchiamo questo tavolo, che vediamo le sedie, è una cosa vera. E quando il Signore tornerà, e il Signore sta tornando, le cose di questo tempo, il loro valore sarà, per quanto grande la borsa, come dire, del mercato, per quanto potrà crescere, sarà zero, equivalente a zero, cioè a nulla. Tutto verrà arso, dice, di quello che lasciamo su questa terra non rimarrà nulla. L'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore. È importante questo salmo, perché ci indica la via di come, come c'è Dio, ricordate, c'è il nemico delle anime nostre, colui che viene per infettare, è il re della menzogna, è venuto per distruggere e per uccidere. Lui sostanzialmente compie tre cose. È inutile che non voglio fare una cosa sul diavolo, lo conosciamo, lo sappiamo, ne parla pure la televisione, fa vedere i patti che fanno gli uomini per il potere col diavolo, per ottenere potere su questo tempo, successo. E gli viene per rubare, per distruggere e per uccidere. Con lui non c'è via di scampo, non ti dà vita, e gliela toglie la vita. Non ti dà salute, la toglie la salute. Dice: l'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore. Cioè, viene nell'intimo a parlare nel cuore per corrompere l'uomo. Perché Gesù ci perdona i peccati e dice: ci purifica dall'iniquità. Perché l'iniquità produce il peccato. Egli ci libera da quell'elemento negativo che ci fa peccare. Perché il peccato è un frutto. Il peccato è un frutto. Lode a Gesù Cristo. Come Gesù parla all'intimo del cuore, Satana fa lo stesso. Parla all'intimo del tuo cuore. Questa iniquità. Dice: non c'è timore di Dio davanti ai suoi occhi. Perde il timore di Dio. Quando uno viene iniquità, Dio. Dice Mosè, popolo, miracolo. Il popolo di Dio nel deserto ha vissuto 40 anni il popolo. Io provvedevo. C'era un'ombra di giorno che li copriva, di notte poco che li riscaldava. I vestiti non si comavano. Avevano, li seguivano acqua. Ogni tanto, l'equità dell'uomo, che quando a tutti. E erano arrivati. Qualcuno. Era il popolo di 400, liberato dal Signore attraverso miracoli. Miracoli, a un certo punto, qualcuno inizia. Ti ricorda buona la. Questo è dal cuore del infettato dal peccato, dall'iniquità, che dura la perché Satana, dice l'iniquità, parla all'intimo, bisbiglia, viene nel fare il corpo. Iniziare. Signore, ma quant'era buona la carne? Chi conosce questa storia? Conosce? Dice che poi questo pensiero cominciò a infettare un po' una parte del popolo. Dice, sì, Mosè, dove ci sta portando? È da una vita, stiamo camminando. Ma dov'è? Ma neanche lui sa. Ma siamo sicuri che Dio è con Mosè? Iniziarono ad avere dubbi su Dio, su Mosè. E la ribellione iniziò a toccare il cuore. Il cuore ribelle. E il Signore, dice, si pentì del benefatto. Chiama Mosè, aveva un rapporto intimo con Dio. Dice che Mosè parlava tu per tu col Signore. Il Signore comunica a Mosè e dice basta, io ora mi sono stancato, li distruggerò questo popolo. Il popolo, dice, dal collo duro, che non riconosce la grazia. Lo cancelliamo, lo cancello. Che si ribella. No, non vi è questo. Ah, che paura. Timore di, dei limiti. Sai quando uno è senza timore, senza limiti? E perché l'empio ti ha già toccato e ti vuole fare scadere nel peccato. Per fare cosa? Per uccidere, dice la scrittura. Ruba, distrugge e uccide. Lode a Gesù Cristo. E quella parte di popolo che si ribellò a Mosè. Dio poi che fece? Questo popolo chiedeva la carne, Dio mandò la carne. Dice basta, ok, gli manderemo sta carne. Mosè pure si stancò. Disse, Signore, questo popolo ribelle. Dice, vogliono una carne, gli mandiamo la carne. Vi ricordate? Ma tanta di quella carne, dice che il consumare quella carne consumò quegli uomini stessi. Cioè, il peccato prodotto da loro stessi li consumò, morirono rosi dai vermi, perché quella carne che era il frutto del loro desiderio di ribellione per loro fu quel cibo di morte. Morirono oltre 27.000, morirono. Lode Gesù Cristo. Ma che cos'era che li aveva uccisi? Il loro desiderio, quella ribellione, quell'impietà, l'iniquità che aveva parlato nell'intimo del loro cuore. E li aveva convinti che le cose di prima erano meglio di quello che stava dando il Signore. Lode Gesù Cristo. E quel frutto stesso che loro cercarono, quel frutto stesso li uccisero, li consumarono e furono distrutti. Lode Gesù Cristo. Ma il problema non era Mosè, il problema era il cuore dell'uomo insanabilmente maligno, che quando si devia dal desiderio, dalle cose del cielo, cerca altro. Perché l'uomo, il cuore dell'uomo è collegato a Dio, è collegato ad altro. Non è che dice, come dire, è in stand-by il cuore dell'uomo. Non esiste il stand-by. Ecco perché Gesù è venuto e noi siamo qua e vogliamo l'avere. Io voglio avere un rapporto con Lui e predico questo. Perché il cuore dell'uomo ha bisogno di essere collegato col cielo continuamente. Perché appena si scollega, non è che dice, è come il cellulare che è in stand-by, Dice no, è stand by. Non esiste stand by nel cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo, se non è là, è da un'altra parte. E se è dall'altra parte, sai da che cosa poi si vede? Dai frutti. Come uno è collegato, no? Come si collega il cuore? Poi si vede dai frutti. Perché l'uomo è un albero. L'uomo è un albero, dice la scrittura. Quando ci parla il Signore degli alberi che producono frutti, l'uomo è un albero che può produrre tanti tipi di frutti. Noi pensiamo che no, l'uomo racchiude in sé una grande cosa, può produrre tanti tipi di frutti. Ce lo dice la scrittura. Frutti di vita, frutti meravigliosi, come frutti amari. E noi lo conosciamo, lo sappiamo che viviamo su questa terra, uomini che producono iniquità, che producono frutti di iniquità. E quindi qual è il segreto, se possiamo chiamarlo così? È quello, conoscendo l'opera del diavolo, che la dobbiamo vincere. Quando l'empio viene a parlare al vostro cuore, cacciatelo. Noi lo possiamo cacciare. Dio ci ha dato il potere della parola, che nella parola c'è tutto il potere di Dio di cacciare le forze della malvagità, perché tutto è sottoposto nel nome di Gesù Cristo. Non c'è timore di Dio davanti ai suoi occhi. Quando tu vedi che non c'è il timore di Dio, è un campanello d'allarme gravissimo nel rapporto con Dio, nella condizione del cuore dell'uomo. Quando perdi il timore, questo timore poi si vede come si perde, nel rapporto. Quando perdi questo timore, qualcosa è successo nel cuore. Ma Dio è venuto per riparare le brecce. Egli è venuto per riparare quelle brecce distrutte che Satana distrugge. In Cristo tutto è possibile. Egli, non è vero, dice, non c'è più speranza. In Cristo c'è la speranza, c'è la vita. Perché se andiamo a Lui, Egli ci perdona, ci purifica dall'iniquità, ci dice. L'iniquità è solo lusinga con la sua impietà, che non sarà scoperta né presa in odio. L'iniquità, quando si avvicina e bisbiglia al tuo cuore, perché è al cuore, che mira al cuore, dice lo lusinga, che non sarà scoperta né prese note, dice no, non ti preoccupare, sappiamo io e te, non lo saprà nessuno, io e te, da soli, è un segreto, il peccatuccio è nostro, il peccatino, lo sappiamo io e te, non lo sa nessuno. E tu, ma che bravo sto diavolo, sta amico, è un amico mio intimo, io e lui. Satana è terribile, se non lo saprà nessuno. Ma non sa, ma lo sa, che Dio ha dato poi gli elementi per scoprire le opere di Satana e diavolo. Disse l'apostolo Paolo, dice, io conosco tutte le macchinazioni di Satana, per grazia. Le macchinazioni di Satana, dice, io le conosco. Ecco perché Dio stabilisce i ministeri, se no serviva, metteva un rettore. I ministeri sono chiamati e Dio non solo affida i doni, affida col mandato i doni dello Spirito. C'è l'unzione, quando c'è l'unzione si vede anche nello Spirito. Lode Gesù Cristo. E io non ho cercato questo passo. Potrebbe sembrare, dice, ma è stato, guarda, perfetto, calibrato. Ma chi è? È il Signore Gesù Cristo. È lo Spirito Santo che è in mezzo a noi, che vuole parlare, ci vuole dire tutta la verità, ci vuole guidare in questo tempo. Le parole della sua bocca, quelle dell'iniquità, sono iniquità e frode. Quello che ti propone sono iniquità e frode. Egli ha cessato di essere savio e di fare il bene. Gli elementi poi, quando, perché questo è nello spirito, non ha né sapienza e né il bene. Tu riconosci l'impietà, sai da che cosa? Dal frutto. È cattivo, frutto cattivo, cattiveria, perché Satana è cattivo. Lode Gesù Cristo. Non vi fate toccare dalla cattiveria, da questa iniquità, produce questi frutti cattivi. Non è l'uomo, è lo spirito che ha bisogno, un cuore ha bisogno del cuore dell'uomo. È come l'acaro, si ciba. L'acaro ha bisogno di cibarsi, sapete, no? Le donne lo sanno, hanno fatto, quando vengono quelli dell'aspirapolvere, ti fanno vedere quest'acaro che è una cosa terribile, invisibile. Ecco, gli spiriti sono peggiori degli acari. Avete visto come sono brutti gli acari? Avete visto mai una foto di me? Gli spiriti sono ancora più terribili, sono invisibili all'occhio umano, ma sono terribili, si installano nel cuore e producono effetti negativi, condizioni negative nell'uomo e lo rendono cattivo. Dice, non ha né sapienza e né il bene. Medita iniquità sopra il letto, si tiene nella via che non è buona. Cioè, quando tocca il cuore, chi viene toccato inizia a percorrere la via cattiva, che non è buona. Non abborre il male. Cioè, c'è il male. Non abborre il male, questo vocabolo, abborre il male. Giusto? Odia. Cioè, non ha repulsione per il male. Inizia il male, lo tollera. Sai? Diventi tollerante al male. Perché? Perché sei stato infettato. Quindi per te il male è bravo male. Odiavolo, ma bravo, è un bravo giovane, una brava persona. Diventi tollerante del male. Lode Gesù Cristo. Questi sono gli effetti di questo virus terribile, dell'iniquità che tocca il cuore dell'uomo, che uccide l'uomo nel rapporto con Dio. Salmo 36, un salmo meraviglioso, che ci indica e ci fa vedere come per distruggere il cuore dell'uomo, infettandolo, viene a parlare, a bisbigliare. Lode Gesù Cristo. Nella parola di Dio c'è il timore di Dio. Dice, acquista il timore di Dio. Dove possiamo acquistare il timore di Dio? Nella parola. Ricevendo la parola, credendoci, acquistiamo il timore di Dio. Quel timore di Dio, quel santo timore di Dio che ci tiene nei limiti, ci fa comprendere la verità, toglie quel velo, quel santo timore. Per noi, sai cosa avviene? Il velo che ci separa da Dio è tolto. Dice, quel velo è stato tolto in Cristo. Dice che il velo del Tempio, quando andiamo nel passo che Gesù è stato crocifisso, quando gli rende il suo spirito al Padre, dice che il velo del Tempio viene squarciato. Ricordate questo passo? Viene. Ecco, avviene un fatto nello spirito. Quando Gesù giunge nel cielo, col sacrificio, egli ci ricollega e quel velo viene tolto nel nome di Gesù Cristo. Quello è un momento dove Dio rompe questo velo che separa gli uomini da Lui. Lode Gesù Cristo. In Cristo ci viene tolto, è una cosa meravigliosa. Io quando lo leggevo non lo capivo. Dio, Signore, fammelo capire. Poi mi ricorda sempre quel passo, lo Spirito Santo dice: io ho molte cose da dirvi, ma non tutte sono alla vostra portata. Cioè Dio ci darà secondo la nostra portata. E cos'è la portata? Dice: tanto quanto tu credi. La portata, no? Lo sappiamo. Se noi guardiamo i tubi, sappiamo che parla di portata. Parla con un idraulico, quello è un esperto. Ecco, Dio ci darà tanto quanto noi possiamo portare. Tanto quanto noi crediamo e la portata nostra si allarga. Nel rapporto con Dio è una questione di cuore, dell'invisibile. Cioè, Dio è venuto per dare tanto. Tanto, tutto. Cioè, la meraviglia del Signore è che Egli è venuto secondo la portata. Ma non tutta è la vostra portata. Ed è racchiuso là. Questo, come dire, segreto, questo elemento di fede, l'abbattimento dell'incredulità. Tanto quanto tu credi, abbatti questo muro dell'incredulità. L'incredulità è un muro che viene sanato giorno dopo giorno dallo spirito del presente secolo malvagio. Quando lo dice questo nelle scritture, che cos'è lo spirito del presente secolo? Lo spirito del mondo. E sai che fa lo spirito del mondo? Se tu non lavori ad abbattere quel muro, lui lavora tutti i giorni, mette una fila di mattoni, ti deve mettere l'incredulità, quel mattone di separazione, quel muro di separazione tra te e Dio. E là c'è l'opera contro il nemico e lui lavora sempre, appena può, appena tu non lo combatti, appena tu lo lasci fare, lui ti fa una fila di mattoni. Ma noi andiamo là con la parola e sembra una mazza. Edifica il muro di separazione. Chi è che edifica il muro di separazione? Satana, il diavolo, che ti prende e ti bisbiglia, dice, ti parla all'empio nell'intimo del suo cuore. Ma come? Cosa disse il serpente a Eva? Ma vedi che il Signore, Dio, non vuole che tu mangi del frutto di quell'albero, sai perché? Poi diventerai come Dio. Quell'albero della conoscenza, della vita, tu diventerai come lui, e lui non vuole, lui è geloso, è invidioso, è un Dio duro. E lei dice: ma guarda, forse questa è ragione. Ti insinua il dubbio. Insinuandoti il dubbio, presti l'orecchio. Sai, l'orecchio, tu diventi poi tutto orecchio. Sai quei cartoni che si vede tu che diventi un orecchio? Quella maniera. Bisbiglia tu, t'allarghi, dice, dai, vieni, non ti senti, avvicinati. E tu, lui, se tu mangi di quell'albero, di quel frutto, diventerai come Dio. Perché quello è un Dio che ti vuole tenere, che non ti ama, che ama l'altro più di te, a te, vedi, ti scarta sempre. Sì, hai ragione. Vedi com'è Dio. È un Dio ingiusto. Tu, ma guarda, forse è vero. È un Dio ingiusto. Tu, sto orecchio che si allarghi, dai, vieni. Eva fu convinta. Adamo dice: ce lo mangiamo il frutto, ce la mangiamo la mela. Adamo sornione. Perché per quel peccato non c'è Adeleghe. Adeleghe odia Adamo ed Eva, pastore Adeleghe, che lui è convinto che se non fosse per Adamo ed Eva noi saremmo santi. Io non è che lo voglio cambiare, non lo posso cambiare. Io gli posso predicare la verità. Se lui crede, cambia. Ma lui è convinto. Ha ragione, perché parla di Adamo. E Il rapporto con Dio si è interrotto con l'uomo a causa di un uomo. Dice, sempre a causa di un altro uomo viene ripristinato. Questo uomo è Gesù Cristo, Dio uomo, che è venuto sulla terra, ricostituisce questo rapporto con Dio. Gloria a Gesù Cristo. Non ce lo facciamo distruggere come ha fatto Eva. Ci sta dicendo lo Spirito Santo, vede che l'empio ti spia. Cosa disse il Signore a Caino? La caratteristica di Caino qual era? Caino era Caino. Se noi guardiamo la scrittura, noi vediamo due caratteristiche diverse, due uomini, due fratelli che generate dallo stesso padre, dalla stessa madre, generate nella stessa famiglia. Uno che ama il Signore con tutto il suo cuore e dà il meglio. Da che cosa si differenziò il rapporto tra Caino e Abele davanti a Dio? Dall'offerta, fratelli, vi ricordate? Cioè di quello che diedero. Uno diede il meglio di quello che era, che Dio gli aveva affidato, il meglio. L'altro rattoppò un'offerta e gliela diede. Dice, ognuno fece la propria offerta. Una fu gradita e una no. E questo mise la gelosia, perché lui era attaccato alle cose materiali. Il Signore disse a Caino, Caino, ma che hai? Come mai hai questo sguardo? Vedi che il peccato ti sta spiando alla porta. Quando è in una cosa negativa, il peccato porta. Glielo dice Gesù a Caino, Dio a Caino, perché il nome di Dio è Gesù. Glielo dice a Caino, vedi che il peccato ti sta spiando alla porta. Perché il tuo volto è abbattuto? Abbattuto, afflitto. Perché sei afflitto? Non ti amo io, perché sei afflitto? Tentò di giustificarsi. Non tentiamo di giustificarci, crediamo al Signore. Se il Signore ci dice perché il tuo volto è abbattuto, vuol dire che è una condizione del cuore. E il volto è lo specchio, dice, dell'anima. Un giorno mi ricordo, Gilberto ci fece fare tante foto ai fratelli, perché lui poi con calma se le voleva guardare. Ma perché? Il volto, veramente, è lo specchio dell'anima. Per pregare, perché voleva pregare per i fratelli, che erano nelle condizioni spirituali negative. Da pastore, da responsabile delle anime. Ecco, noi dobbiamo pregare e mantenere il nostro cuore nella pace, togliere ogni afflizione, andare a Lui quando sbagliamo. E ho imparato una cosa nella vita: se sbaglio chiedo perdono. Io, se ho sbagliato con qualcuno, chiedo perdono. Me lo dite se ho sbagliato e io chiedo perdono. Vi posso chiedere perdono a tutti? Mi perdonate? Avete perdonato tutti? Ok. Oh, io sono il pastore, no? Con chi prima Satana ce l'ha è col pastore, no? Mette nell'anima, dice, il pastore ha detto, ha fatto. Che magari io predico, e l'anima è convinta che chissà che cosa sto facendo. Rodeno. E lo Spirito Santo, ringrazio il Signore che ti sta parlando, ringrazialo perché ti sta indicando la via, perché Egli viene poi e ci dice che ci perdona di tutti i peccati, ci purifica da ogni iniquità, se andiamo a Lui. E la purificazione da ogni iniquità è nel rapporto col corpo di Cristo, nella comunione. Dice, l'amore gli uni per gli altri, quell'amore Se noi amiamo i fratelli, significa che amiamo Dio. E il suo sangue, dice, ci lava e ci purifica. Cioè il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni iniquità. Cioè da questo virus. È un antivirus, un antivir spirituale, vero, buono, senza scadenza. Ogni volta che noi lo riconosciamo, Franco ci fa un'auto scannerizzazione, come avviene nel computer, avvia l'antivirus, scannerizza e poi cancella, quarantena, quell'altro elimina. L'antivirus no, ha una varie fasi. Se tu riconosci il Signore, Egli elimina, purifica, ci purifica il cuore dal peccato e dall'iniquità. Cioè, come dire, ripristina il cuore, perdona del peccato, ci ripristina e poi ci purifica. Perché no, il virus che fa? Distrugge i file, no? Sballa. Peccato che fa, ti sballa, è sballato dentro. Io li vedo, no? Nello spirito. Non è sballato dentro. Quando tu riconosci il mandato, Gesù Cristo, il sangue di Gesù ti lava e ti purifica, cioè ti ripristina. Perché ti purifica da quel virus di iniquità, da quel peccato, dall'iniquità, dallo spirito che distrugge l'anima, nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Quindi chi ha bisogno di andare a Lui e chiedere il perdono dei peccati e la purificazione da ogni iniquità, si alza in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Signore Padre, ti ringraziamo. Padre, grazie per l'opera Tua, perché noi riconosciamo, è una grazia venire a Te, Signore, e ricevere il perdono dei peccati e la purificazione dell'iniquità. Abbiamo visto l'opera negativa sulla nostra vita. Noi abbiamo bisogno della Tua protezione, della Tua benedizione. Abbiamo bisogno della Tua vita, Padre. Benedici, Signore. Benedici ognuno di noi. Fortificaci, Signore, nella potenza della Tua possanza. Signore, riempici, Padre, col Tuo Spirito, riempici di pace, di gioia, mandaci a casa ripieni, unti, Signore, perché la Tua parola è unzione, Signore. Riempici con la Tua unzione, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Signore, Ti vogliamo pregare per l'offerta, per questo servizio sacro, Padre. Benedici l'offerta, ogni offerente, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Coro. Canterò sempre del Tuo amore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti vogliamo per la sorella Deborah. Signore, mano, capisci la mente, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Egli ha portato sulla croce ogni nostra malattia e ogni nostra iniquità. Sull'opera della croce. Ecco, Egli è vita per noi. Credeteci. Perché se noi ci crediamo, acquistiamo questa promessa da Dio. La promessa è per noi. Ed Egli l'ha acquistato con la sua vita, col suo sangue e con le sofferenze. Egli ha pagato e ha portato sulla croce ogni nostra sofferenza, ogni nostra malattia sulla croce. Ha pagato per noi, ha pagato il prezzo. E io chiedo al Signore, chiediamo insieme, Signore, la guarigione e la salute di nostra sorella, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può pregare. Alleluia. Alleluia.
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Continuiamo, ringraziamo il Signore per quello che abbiamo ricevuto. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Santo è il tuo nome, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.
Signore, io ti voglio ringraziare in questa sera, Signore. Grazie per la parola, Signore. Grazie per l'uso, Signore, che anche questa sera ci ha trasmesso il tuo Spirito Santo, Signore. Benedicilo grandemente, Signore. Sostienilo tu, Signore.
Alleluia.
Per maggiore unzione, Signore, per pace del tuo popolo, Signore. Benedici tutti i santi anziani, Signore, tutti i diavoli.
Santo è il tuo nome.
Che possiamo essere un corpo unito.
Amen.
Nel tuo Santo Spirito, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Coro.
Tra le nazioni, sì, tu ci hai scelti, e se tu ci hai scelti.